Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Meno soldi per il trasporto pubblico regionale nei prossimi 3 anni. Il Consiglio nazionale va contro gli stati e segue le indicazioni di risparmio del governo. Nessun passo indietro. Gli stati bocciano definitivamente la proposta di tornare dopo 20 anni a consegnare ai militari le munizioni da custodire in casa. E sempre da Berna sarà più facile l'abbattimento del lupo. Approvate in via definitiva dal Parlamento 2 mozioni per poterlo consentire. Trattative sulla pace in Ucraina. Dopo lo stallo totale delle discussioni ieri a Mosca, salta l'incontro previsto tra la delegazione statunitense e il presidente ucraino Zelensky. La fine dell'era Patrick Fischer, l'allenatore lascia dopo 10 anni la nazionale svizzera di hockey, la partenza dopo i mondiali casalinghi del prossimo maggio, al suo posto l'attuale vice Jan Kadieu. Il Consiglio nazionale si mostra dunque meno generoso nei confronti del trasporto pubblico regionale rispetto al Consiglio degli Stati. Questa mattina si è allineato alla proposta del Consiglio federale di diminuire i fondi destinati al settore per il periodo 2026-2028, questo nell'ambito di una serie di misure di risparmio. Ha seguito il dibattito Sofia Stroppini.
Con una maggioranza risicata, 97 contrari e 94 favorevoli, il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio degli Stati, che aveva approvato 160 milioni supplementari per il trasporto pubblico. Il governo aveva chiesto di stanziare quasi 3,4 miliardi, troppo pochi, secondo la Camera dei Cantoni. Durante il dibattito gli argomenti di discussione sono stati principalmente due. Da un lato si pensa alle sfide finanziarie che la Confederazione dovrà affrontare nei prossimi anni. Dall'altro si guarda le misure per mantenere un servizio pubblico di qualità. La Commissione dei Trasporti si esprime favorevolmente al credito supplementare, mentre quella delle Finanze invita alla prudenza e ad allinearsi quindi al Consiglio federale. Il consigliere nazionale del centro, Martin Candinas, a nome del Comitato dei Trasporti, difende l'aumento, senza cui dei tagli, specialmente nelle zone periferiche, sarebbero inevitabili. A nome della Commissione delle Finanze sentiamo il consigliere nazionale PLR Peter Schilliger, che afferma che dal punto di vista finanziario un aumento non sarebbe sostenibile. Un'opinione questa condivisa dalla maggioranza del Consiglio nazionale. Ora la questione torna agli stati per trovare un compromesso.
E sempre dalle Camere, abbattimento facilitato del lupo. Dopo gli stati anche il nazionale approva infatti 2 mozioni che consentiranno di eliminare gli esemplari problematici durante tutto l'anno, così come l'abbattimento nelle bandite di caccia. Alessio Veronelli.
Esteso dunque a tutto l'anno e non più limitato al periodo 1 giugno 31 gennaio, l'abbattimento dei cosiddetti esemplari problematici e via libera anche all'eliminazione nelle bandite di caccia.
Le Parlement a adopté il y a 3 ans une nouvelle loi sur la chasse.
L'abbattimento è già stato facilitato, ci sono meno attacchi e maggiori indennizi per gli allevatori, ha vanamente sostenuto il verde Christophe Clivat. Non prendiamo misure sproporzionate che releghino addirittura una specie protetta come il lupo dietro quelle non protette. Come il Consiglio degli Stati in settembre, anche il nazionale oggi, sempre con maggioranza del centrodestra, ha però approvato 2 mozioni che faciliteranno l'eliminazione del predatore.
Vous parlez de trouver des solutions, mais quelle solution à part les tirs de ces loups, il y en a pas d'autre, voilà.
Mi spiegate quale altra misura di prevenzione oltre a sparare funziona veramente, ha sostenuto l'UDC di Die Kalam.
Die Alpen werden nicht mehr bestoßen. Es kommt zu frühzeitigen Abalpungen.
Senza una maggiore regolamentazione gli allevatori abbandoneranno le montagne favorendo il degrado del territorio e le valanghe, ha aggiunto la sua collega di partito Monica Rüegger. Lupi problematici, anche non solitari, potranno allora essere abbattuti durante tutto l'anno, qualora causino danni rilevanti, in particolare agli animali da reddito, e non solo in caso di pericolo per l'uomo. Abbattimenti estesi poi anche alle bandite di caccia, questo per gli esemplari la cui eliminazione è stata autorizzata. Spetta ora al Consiglio federale, secondo cui le misure in vigore bastavano e dunque contrario a queste 2 mozioni, attuarle.
Nessun passo indietro, la concessione radiofonica per la Svizzera sud-orientale e Glarona rimane nelle mani di Radio Südostschweiz, Radio Alpine Grischa S.A., emittente del pioniere delle radio commerciali in Svizzera, Roger Schabinski, resta quindi a bocca asciutta. L'ha deciso per la seconda volta Tribunale Amministrativo Federale. Da Coira ce ne parla Patrick Colombo.
La decisione resa nota oggi dal Foro San Gallese chiude una vertenza apertasi quasi 2 anni fa, per la precisione l'11 gennaio del 2024, quando, a sorpresa, il Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni assegnò la concessione radiofonica per la zona di copertura Svizzera sud-orientale Glarona a Radio Alpin Grischa S.A., emittente allora in via di costituzione, facente capo a Roger Schabinski e Stefan Bühler, la cui gioia ebbe breve durata, dato che la precedente concessionaria, Südostschweiz Radio S.A., si appellò al Tribunale Amministrativo Federale, il TAF, istanza che, all'inizio del 2025, ha ribaltato il verdetto del Dipartimento guidato da Albert Rösti e disposto l'attribuzione della concessione per l'unica radio locale nella Svizzera sud-orientale a Radio Südostschweiz. Secondo i giudici, l'emittente di Schabinski e Bühler non rispettava le condizioni minime poste nel concorso, in particolare intendeva impiegare un numero troppo elevato di persone in formazione nel settore dei programmi, tesi che il TAF, con verdetto non appellabile del 19 novembre scorso, ribadisce, respingendo la domanda di revisione presentata da Radio Alpin Grischa S.A. La concessione per il periodo 2025-2034 resta dunque alla radio del gruppo Somedia, che incasserà così oltre 2,8 milioni di franchi annui, quale quota parte del canone radiotelevisivo.
E torniamo ora sui negoziati di ieri a Mosca sull'Ucraina. Dopo 5 ore a colloquio con il presidente russo Vladimir Putin, gli inviati del presidente americano Steve Witkoff e Jared Kushner tornano a casa con un niente di fatto. Troppo distanti ancora le posizioni tra Kiev e Mosca. Secondo alcuni media, l'incontro sarebbe andato così male che i due inviati sono tornati direttamente a Washington, annullando così il previsto incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I dettagli dal nostro collaboratore a Kiev, Davide Maria De Luca.
Ritiro degli ucraini dal Donbass, tetto alle forze armate di Kiev in tempo di pace e rinuncia all'adesione alla NATO. Questi i tre scogli su cui è naufragato l'ultimo round diplomatico che si è svolto ieri a Mosca. In molti speravano che l'incontro potesse avere un esito diverso, ma nei giorni scorsi erano poche le ragioni per sentirsi ottimisti. Kiev non vuole assolutamente abbandonare i territori che la Russia non è riuscita a conquistare. Parliamo di un'area del Donbass che ha una superficie pari a circa 2 volte quella del Ticino. Ma d'altro canto questa per Mosca è una condizione sine qua non, la più importante, come l'ha definita ieri il negoziatore russo Yuri Ushakov. Questa mattina il Cremlino è entrato in modalità controllo dei danni e i suoi portavoce assicurano alla Casa Bianca che Putin non ha respinto in toto il piano di pace americano e che i due leader potranno sentirsi al telefono in qualsiasi momento. Ma il clima diplomatico intanto si è fatto di nuovo teso. Oggi gli inviati americani avrebbero dovuto incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e riferirgli dell'incontro. Secondo i media però Zelensky sarebbe bruscamente tornato a Kiev mentre i due inviati americani sarebbero già negli Stati Uniti. Per ora nessuno dei principali protagonisti di questa vicenda, né Trump, né Zelensky, né Putin, ha commentato personalmente quest'ultimo episodio. Ma sembra già chiaro che dopo 2 settimane di incontri e dialoghi, in cui abbiamo visto piani di pace da 28, 27 e 19 punti, siamo ora tornati quasi al punto di partenza.
E la situazione per l'Ucraina è complicata anche dal punto di vista finanziario. Kiev infatti si trova in difficoltà e spera nell'aiuto dell'Unione Europea, che a sua volta vorrebbe utilizzare i fondi russi congelati in una banca in Belgio. La Commissione Europea oggi chiarisce che cosa intende proporre al governo di Bruxelles, che però continua a fare resistenza. Chiara Savi, per quale motivo?
Perché quei fondi sono depositati in un istituto, la Euroclear Bank, che ha sede nella capitale belga ed è sottoposta al diritto societario e finanziario del Belgio e ha un ruolo particolare. Si occupa della custodia e regolamento di titoli, azioni, obbligazioni, fondi derivati per i grandi intermediari finanziari. In pratica è uno dei principali depositari centrali internazionali al mondo, fa da snodo alle operazioni transfrontaliere. La Euroclear Bank ha in gestione i fondi russi congelati dalle sanzioni europee e la Commissione europea, come ricordavi, vorrebbe utilizzarne una parte, 140 miliardi di euro, per aiutare Kiev in gravi difficoltà economiche. Il Belgio si oppone perché teme lo scenario seguente. Se un paese membro dell'UE ponesse un veto alle sanzioni imposte al Cremlino, quei 140 miliardi dovrebbero essere risarciti a Mosca. Il Belgio, in poche parole, dovrebbe aprire il portafoglio.
La Commissione, lo dicevamo prima, oggi dovrebbe precisare la proposta per convincere le autorità belghe, che però, Chiara, si sono dette già contrarie.
Sì, la Commissione propone una soluzione legale per impedire ai singoli paesi dell'UE di revocare le sanzioni. Viene in mente l'Ungheria di Orbán, alleata di Mosca. L'ipotesi messa sul tavolo dalla Commissione è quella di ricorrere ad una clausola dell'articolo 122 del Trattato UE, che consente ai governi di decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, cito, le misure appropriate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti. Ora, siccome la posta in gioco finanziaria viene considerata enorme, si vuole utilizzare una maggioranza qualificata di paesi membri per approvare il rinnovo delle sanzioni, togliendo l'arma del diritto di veto, ad esempio all'Ungheria, come dicevo. Il governo belga, che è stato anche sospettato di non voler cedere anche perché quei fondi vengono tassati nel suo paese, in parole povere, ci guadagna, ha fatto sapere questa mattina di non essere soddisfatto della proposta messa sul tavolo.
Una vicenda quindi destinata a prolungarsi e sempre in ambito UE e sanzioni russe. Il Consiglio e il Parlamento europei hanno trovato un'intesa su come applicare lo stop progressivo all'importazione di gas russo, uno stop che era stato deciso nell'ambito del 19° pacchetto di sanzioni contro Mosca. Entro fine 2026 ci sarà la graduale eliminazione dei contratti russi di gas liquido, il GNL, e dall'autunno 2027 di quello importato attraverso gasdotti. Torniamo ora a Berna per un'altra decisione che arriva dalle Camere. I militari svizzeri non torneranno a custodire munizioni nelle loro case. Il ritorno alla consegna della cosiddetta munizione da tasca, abolita una ventina di anni fa, era stata chiesta dal consigliere agli Stati UDC Werner Salzmann, incassando tra l'altro il parere favorevole della maggioranza della commissione competente. La Camera dei Cantoni ha però nettamente bocciato la mozione per motivi di prevenzione di atti violenti, ma anche per questioni operative, come sentiamo dal corrispondente Giappaolo Driussi.
Elemento iconico del cittadino soldato di un tempo, la cosiddetta munizione da tasca per il pronto intervento in caso di chiamata in servizio era stata ritirata fra il 2007 e il 2009 con la promessa di rivedere la decisione in funzione della situazione. E ora, dice Werner Salzmann, supportato dalla maggioranza della Commissione Politica di Sicurezza, questo momento è arrivato.
Für Ihre Kommission ist der Moment der Neubeurteilung nun gekommen.
Questo ritorno non avrebbe alcun impatto sul numero di suicidi e crimini violenti commessi con l'arma d'ordinanza. Perché l'esercito investe ingenti risorse in approfonditi esami psicologici per stabilire durante il reclutamento se ci sono motivi che impediscono la consegna di un'arma personale, ha proseguito il deputato UDC. Ma il problema non è la psiche, bensì la situazione di enorme stress che, magari insieme con l'alcol e la prossimità di armi e munizioni, porta a compiere determinati gesti, ha replicato Daniel Josic, PS, aprendo tutta una serie di interventi contrari alla mozione, anche da parte di chi, come Andrea Kmür-Schönenberger, sostiene sempre l'esercito e la politica di sicurezza. Perché questa mozione, dice, fa più male che bene.
Diese Mozione schadet aber mehr als sie nützt.
Così la deputata del centro, che insieme con consigliere e consigliere agli stati del campo rosso-verde ha ricordato come il tasso di suicidi con arma da fuoco sia sceso proprio col ritiro suo tempo della munizione da tasca e che l'attuale allarme femminicidi già da soli illustrino perché non sia il caso di fare un salto indietro nel tempo. Capisco le emozioni e l'indignazione dei parenti delle vittime, ha replicato Salzmann, promotore della mozione ma anche l'unico rimasto in aula a difenderla pubblicamente. Tutto questo non ha però a che fare con le munizioni da tasca. Il consigliere federale Martin Pfister ha allora esposto le ragioni operative per dire di no. Non è giustificabile nemmeno dal punto di vista militare. Non è immaginabile una situazione in cui un soldato, senza appartenere a un'unità, si faccia strada sparando o che utilizzi l'arma senza aver ricevuto ordini in tal senso. La Camera alla fine ha bocciato il testo con 31 voti contro 9.
Ancora dall'estero è stata rilasciata nella notte Federica Mogherini, incarcerata in Belgio con l'accusa, tra le altre cose, di uso fraudolento dei fondi europei. L'ex responsabile della politica estera dell'UE risulta ora formalmente indagata per i reati che le vengono contestati assieme ad altre due persone. La scarcerazione è dovuta all'assenza di rischio di fuga. È stata annunciata oggi la ripresa, a partire dal 30 dicembre, delle ricerche dell'aereo della Malaysian Airlines, di cui 11 anni fa si persero completamente le tracce mentre sorvolava il Vietnam. La carcassa dell'aereo non è mai stata ritrovata e l'incidente resta uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione civile. In redazione Matteo Burkhardt.
Malaysian Airlines, 239 people aboard a flight from Kuala Lumpur to Beijing, has lost contact with the carrier.
8 marzo 2014, il volo MH370 della Malaysian Airlines decolla da Kuala Lumpur, in Malaysia, diretto verso Pechino. Ma in Cina non arriverà mai, viene rilevato dai radar per l'ultima volta nello spazio aereo del Vietnam, per poi scomparire nel nulla. Nessuna traccia dei 239 passeggeri che erano a bordo né della carcassa, anche se qualche detrito dell'aereo scomparso è stato ritrovato. Oggi le autorità malaysiane hanno annunciato che le ricerche riprenderanno il 30 dicembre, già iniziate questa primavera, ma subito sospese a causa del maltempo. Il governo malaysiano ha incaricato la società statunitense Ocean Infinity, che utilizza robot per scandagliare i fondali marini e che precedentemente aveva già condotto le ricerche del velivolo nel 2018. Secondo l'accordo, la società riceverà 70 milioni di dollari soltanto se ritroverà tracce del relitto. L'incidente resta uno dei misteri più controversi della storia dell'aviazione, che nel corso degli anni ha dato origine anche a numerose teorie complottiste. Soltanto il ritrovamento dei rottami dell'aereo, hanno commentato gli investigatori, potrà portare a risposte definitive sulle cause dell'incidente.
E prima di chiudere parliamo dell'inversione a U della politica demografica in Cina. Se prima si perseguiva la politica del figlio unico, ora si sta per introdurre una nuova tassa sui contraccettivi. I consumatori cinesi pagheranno quindi di più pillole, preservativi e altri dispositivi anticoncezionali. La mossa di Pechino è tesa a contrastare il forte calo delle nascite, ma ci sono molti dubbi sulla sua efficacia. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
Un tempo la Cina avviava campagne politiche a sostegno dei contraccettivi o addirittura ricorreva agli aborti forzati. Era l'epoca della politica del figlio unico. Oggi Pechino va con sempre più decisione nella direzione opposta. Da gennaio entrerà in vigore un'imposta sul valore aggiunto su tutti i contraccettivi, preservativi inclusi. I consumatori pagheranno un'aliquota del 13% su prodotti che erano esenti dall'IVA sin dal 1993. L'obiettivo è contenere il calo demografico. La popolazione cinese ha iniziato a diminuire nel 2022 in netto anticipo sulle previsioni, una tendenza che può avere un notevole impatto su economia e welfare. Non a caso il nuovo piano quinquennale 2026-2030 prevede interventi decisi, bonus in denaro, esenzioni fiscali, estensione dei congedi di maternità. Ma non sarà semplice invertire un processo forse irreversibile. La Cina è uno dei paesi più costosi al mondo in cui crescere figli e con l'allargamento della classe media i cinesi studiano di più e si sposano più tardi, puntando sulla carriera invece che sulla famiglia. Nei dibattiti sui social media molti definiscono la nuova imposta inefficace. C'è chi sottolinea i rischi per la salute, visto che in Cina negli ultimi anni sono in aumento i casi di AIDS e HIV. Altri si chiedono come possa permettersi di crescere un figlio chi non può permettersi nemmeno un preservativo. C'è infine chi ritiene che la nuova imposta possa rappresentare un anticipo di futuro, quando la Cina e altri paesi in crisi demografica potrebbero passare dagli incentivi alla natalità alle penalità per chi non fa figli.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.